villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Radio Fornace, con la 98esima puntata di quest'anno della settimana 14, è la domenica del 7 aprile. Vi parlerò delle tradizioni milanesi e le strade di Sesto Calende. Questo è da ascoltare. Dopodiché di toponimi di Travedona Monate, che sono tanti, dell'antica piazza del mercato di Varese e i Barbis d'Ul Furmenton. Buon ascolto. Travedona Monate, i toponimi. È il trentesimo. Gerete, che è una piccola area a sud di Travedona che si affaccia sul lago di Monate. Il nome riprende la voce dialettale, quella del Gera, Iaia. È un toponimo frequente per designare aree in riva al fiume o laghi che sono caratterizzati da ghiaia e laterizi. Il suffisso forse rimanda a un collettivo, anche se non abbiamo altre attestazioni dell'utilizzo di questo suffisso con questa particolare voce dialettale. Le giardinette. Il nome è presente sulle carte e di tradizione seria. La località è nota da locali come Rucars, in italiano traducibile come luogo dei rovi. In dialetto, infatti, novo è denominator. È una piccola area a nord del centro del paese, che è un tempo or contornata da un recinto. L'atto di trascrizione, compito cartografo, ha portato un cambiamento del nome della località da un semplice luogo di rovi a un più grazioso giardinetto. Il Grauvigna è un toponimo che pare un composto trasparente di grande e vigna, in dialetto denominato Grand Vige. Il sito si trova a sud-est del paese, a nord del Munich di Travedona. Isale è un'ampia zona di monate a sud del centro del paese, che si estende lungo una propaggine all'interno del lago di Monate. A est è bagnata dall'acqua negra, Runge. Il nome isola, è frequentissimo in Lombardia ed è attribuito a leggeri pendii ed ossi circondati e toccati da corsi d'acqua, siano essi fiumi, laghi o semplici torrenti. Il Lanchè è un nome da riferirsi a tersine milanesi, Lanca, che ha significato di stagio terreno acquitrinose. La località, che dà nome anche a una cascina, è situata in territorio di Monate, poco più a sud della cascina Carolina. La Laverine, in dialetta denominata Ere, che nulla a che vedere con le lavoratrici. In dialetto, infatti, l'Eure è la lepre. Un tempo questa zona era periferica rispetto al centro cittadino ed era parzialmente coltivata a causa della presenza di animali selvatici, tra i quali, crediamo, anche la lepre. La zona del Leorin oggi è localizzabile tra il Runcun e la Fontan, pochi metri a nord del lago di Monate. È il Loc, letteralmente traducibile come luogo, ma con significato anche di podere, dal latino locus, territorio di estensione latitudinale che insieme al Luguet, cioè un luoghetto, si inserisce tra il Sel e il Selve, a nord-est del centro del paese di Monate. Un tempo era utilizzata come la Pese. L'unica differenza è che questa terra era coltivata a frutta. Il Marais è un'area pianeggiante e un tempo acquitrinosa, a sud del Runkit, in località Monate. L'antica piazza del mercato di Varese. Con la nuova sistemazione dell'antica piazza del mercato varesino sono state aperte le porte della città a maggior afflusso di autovetture, in un punto cruciale già penalizzato per la vicinanza dell'ingresso e dell'uscita dell'autostrada. E così la piazza dei nostri lontani ricordi, quella che ospitava il mercato e la fiera di Varese, si è completamente trasformata sotto le ruspe demolitrici, seguendo il ritmo dei tempi moderni. Giudicare il nuovo volto della Piazza Repubblica è ancora troppo presto, ma fin d'ora possiamo dire che coloro che hanno vissuto come noi lo spirito, le caratteristiche e il ritmo dell'ariosa piazza del mercato non possono fare a meno di ricordare con tanta nostalgia gli anni in cui, circondata da rigogliosi alberi di tiglio, si trasformava in una vecchia fiera di villaggio, dove le baracche e baracconi sorgevano allineati nell'ampio perimetro quadrato. Il ricordo dell'antica piazza del mercato attraverso le scritture risale al XVIII, quando venne realizzata la distruzione della caserma vecchia, un tempo monastero dei Gerolimini, divenuta proprietà del comune. Noi la ricordiamo particolarmente negli anni venti, nei giorni della fiera e del mercato, quale punto di incontro dei varesini per lo scambio dei prodotti, la compravendita della merce, attività basilare nella vita umana e nei rapporti sociali. Con l'arrivo della primavera, la piazza del mercato, sepolta d'inverno sotto mucchi di neve spalata dalle vie cittadine, si rianimava come la fioritura dei campi e nei giorni che precedevano la fiera di aprile. E arrivavano i carrozzoni traballanti, accuratamente dipinti a tinte speciali, tra lo schiamazzare eccitato e festoso dei monelli. Dalle finestre dei carrozzoni spuntava la fungaia degli occupanti, facce cotte da ogni clima, capelli scarmigliati e sguardi che offrivano l'impudenza di un'esotica curiosità. E non c'era autorità di genitori e di insegnanti che potevano frenare l'irrequieto accorrere dei giovani curiosi, perché anche loro subivano il fascino dei baracconi. A quel tempo la fortuna delle donne barbute, delle donne cannone, dei fratelli siamesi e di altre infinite varianti di esemplari umani ridicolizzati da un fisico disgraziato, era dovuto all'esistenza della fiera. La gente veniva dalle campagne, dai vicini paesi e, affascinata dalle voci degli imbonitori, si fermava davanti alla tenda che racchiudeva l'uomo selvaggio del Congo, figlio di un gorilla e di una donna rapita dalla sua tribù nel fiore degli anni. In realtà, il selvaggio del Congo era nato probabilmente alla Bovisa, ma il nero fumo e la parrucca arruffata, con l'ausilio di urla bestiali nell'interno di una gabbia di ferro, servivano alla fantasia dell'imbonitore per attirare la curiosità degli ingenui visitatori. Nelle case non si parlava d'altro. Con aria importante e sapiente, rigidi padri di famiglia annunciavano l'imminente arrivo del circolo equestre Spinetto, raccontando alle mogli trepidanti e ai figli gli anticipi di quello che avrebbero visto al circo al circo in una delle prossime settimane. E puntualmente, leggermente in ritardo rispetto alle altre attrattive, giungevano le carovane del circolo nelle prime ore del mattino e nella stessa serata la tenda era già issata per lo spettacolo inaugurale, vistosamente propagandato durante la giornata dai caroselli sonori che alcuni rappresentanti del circo eseguivano nelle strade cittadine. Avevano ragione i nostri padri. Il circo offriva un divertimento caratteristico, originale, emozionante, tutto pervaso dal fervore dei protagonisti che nel presentare i loro numeri suscitavano una suggestione indefinibile ma schiettamente umana. Cavallerizzi, atleti, acrobati e pagliacci si alternavano nell'esecuzione del programma con grande bravura, sempre accompagnati dal gradito suono di un piccolo complesso bandistico e ricevendo un uragano di applausi al termine di ogni numero. I barbiers del Formenton. Non ho mai fumato, per cui mi è totalmente sconosciuto il vizio del fumo. Sui 15 anni mi sono ripromesso di non toccare sigaretta di sorta e di utilizzare i soldi che avrei speso per il fumo nell'acquisto di libri. Così ho fatto. E in più di 50 anni ho avuto modo di mettere in piedi, rinunciando alle sigarette, una biblioteca di più di 4.000 volumi, di cui non pochi difficili da trovare anche in buone biblioteche. In casa però ero ricordato dei fumatori. Mio padre fumava le Maryland, che erano forti, e lo facevano tossire tutte le mattine quando si alzava, fino a togliergli il fiato. Era un fumatore accanito e la salute passava in secondo piano. In casa fumavano nazionali e popolari. Il mio zio e i miei zii fumavano il tabacco da seconda, un po' più forte del tabacco di prima. Con le cartine di riso marca Modiano si confezionavano le sigarette, estraendo il trinciato forte e la cartina e le cartine della tabaccheria che tenevano sempre in tasca per averla a disposizione ogni qualvolta il desiderio del fumo si faceva sentire. In tempo di guerra si fumavano le Milit, andanti e grossolane. Chi non aveva soldi da spendere ed era di bocca buona, raccoglieva da terra i cic e i much e si confezionava sigarette eterogenee dai gusti diversi, dalle Macedonia, fini e leggere, alle popolari, forti da mozzare il fiato, fino alle Marlboro Lights e le Gaulois francesi. Dal nostro tabacchen saponeva comprare gli Alfa, Africa orientale, Macedonia con o senza filtro, popolari, nazionali, i Milit, i contrabbando, Maryland, sigarette per signorine al mentolo, le Turmac Bleu e Turmac Rouge, in scatole di latta blu, e rosse, sigarette turche leggermente drogate. Tabacco di prima e di seconda, trinciato forte, Toscani e Tuscanei e le Virginia. Molto usata la pipa soprattutto dagli anziani. Non si riempivano di profumato tabacco olandese, ma di trinciato che aveva odore, non si può parlare di profumo ordinario, e che restava a lungo sospeso in aria. Qualche vecchio masticava il tabacco. Ho conosciuto un veneto, Pizzaia Giacomo, che fumava il toscano tenendo la parte accesa in bocca. Aveva così tanto fumato che non sentiva più né l'odore né il profumo di qualsiasi genere di tabacco. E noi ragazzotti, per darci aria di importanza, fumavamo nella pipa la camamela, la camomilla. Il profumo era buono, ma richiamava insonnia e atmosfera da infermeria. E i ragazzi ai quali era severamente proibito fumare. «Chi te spinse il fià? Qua sentì? Barabiot, de fumà, gandisi mia topà!» Come si comportavano? www.redigio.it e la storia continua.